Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Questo programma è diventato un programma contenitore, mi scuso con Radio Free, con le emittenti che replicano questa trasmissione, sono una decina le emittenti che replicano l'Angolo della Scuola, altre 28 radio hanno chiesto il programma, non possiamo accontentare tutti, mi scuso anche con i radioascoltatori, settimana scorsa con Paolo Pirovano, il professor Gianluca Piva, abbiamo ampiamente sforato 2 ore di trasmissione, ma chi le regge? Invece le reggete come? Ospiti mi avete scritto interessanti con molte cose da dire, ma cerchiamo di restare nell'ora, ora e mezza di trasmissione, ma anche oggi siamo sommersi di richieste. Cercherò nelle prossime settimane, come ho sempre fatto, di far parlare tutti, studenti, insegnanti, genitori, personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'imprenditoria, del sociale, radioascoltatori, cittadini che vogliono dire la loro. Cosa succede questa sera? Allora, cerco anch'io di capire qualcosa perché sono tanti gli ospiti. Come preannunciato, ho già registrato, manderò in onda le interviste. Ospiti il professor Roberto Ceriani, preside del liceo Vico di Corsico, e Don Luigi Ciotti. C'è stato un incontro a Corsico con gli studenti di 3 istituti. Giovanni Falcone, Augusto Righi e appunto liceo Vico. Emanuele è stato cooptato come giornalista per fare poche e precise domande. Ho lasciato parlare il dirigente scolastico, ma soprattutto Don Ciotti. E ascolteremo queste interviste. Torna con noi, cercherò di raggiungerlo telefonicamente, Paolo Pirovano, segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Con lui settimana scorsa abbiamo parlato dei suoi ricordi scolastici e milanesi, della situazione di Milano. Oggi parleremo di giornalismo. Molti studenti, oggi forse meno, vogliono fare i giornalisti, oggi invece tutti vogliono fare i cantanti. È sbagliatissimo. Io considero, e lo rivendico ancora una volta, i talent show diseducativi. Mi imbatto in certi giovani e anche meno giovani pazzi che non hanno assolutamente capito che cosa faccio e chi sono, si può anche non sapere, ma basta documentarsi visto che siete sempre in rete, che pensano che la vita è un talent. Ma andate a lavorare, ma studiate. Io ho passato in 19 anni di trasmissione soltanto 2 giovani. Uno è bravissimo, non ne faccio il nome, continua a scrivere testi per grandissimi interpreti della musica leggera italiana. Quando l'ho passato io aveva solo 16 anni, oggi credo ne abbia 20 o 21. Fa anche dei pezzi suoi che canta da sé e spero che un giorno emerga. Anzi, ne faccio il nome e il cognome, Lorenzo Vizzini. L'altro giovane che ho passato 2 anni e mezzo fa si chiama Giovanni Caccamo. Educato, istruito, per bene, grandi canzoni, scritte per se stesso e per gli altri, e ha vinto Sanremo Giovani. Ci ho indovinato con 2 anni e mezzo di anticipo, ma la cosa che mi stupisce di Giovanni è quanto mi sia riconoscente. I segnali che ci mandiamo, ci siamo anche incontrati dopo la vittoria di Sanremo. Questa vittoria ha frastornato lui, ma ha frastornato soprattutto me. Però io continuo a fare l'insegnante, a condurre l'Angolo della Scuola e anche Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, ma sono veramente felice per questo ragazzo, che prima di tutto ha studiato, sa parlare bene in italiano, ha avuto delle delusioni, ha saputo riprendersi e poi vabbè si è imbattuto nel professore Emanuelli che in radio, quando le altre radio non credevano in lui, io avevo già pronosticato un radioso futuro per lui, Canoro.
Caccamo, Caccamo, ancora questo Caccamo? Ma è possibile, Emanuelli, che lo inserisci in ogni tua trasmissione questo Caccamo? Abbiamo capito che ha intervistato in radio quando nessuno lo prendeva in considerazione. Ma adesso ha vinto Sanremo, cosa continua ad inserirlo all'Angolo della Scuola? Ormai per te questo Caccamo è come Matteo Salvini in TV. A proposito di Salvini, passi per Caccamo un bravo ragazzo, l'hai fatto parlare su Radio Free e tante altre radio quando quasi nessuno se lo filava. Ma nel 95 a Telenova ha intervistato un giovane Matteo Salvini, è stato uno dei primi passaggi TV come politico. Ma vaffanculo Emanuele, è colpa tua se oggi questo cazzo di Salvini è sempre in TV. Fanculo Salvini, fanculo Emanuele!
Ecco, è arrivato Beppe Grillo, Gianfranco Guarnieri, c'era anche lui quella volta, quando intervistavamo un ancora giovane, è ancora giovane oggi, ma non ancora notissimo, Giovanni Caccamo, e Giovanni era serio, poi si metteva a ridere con me e Guarnieri. Tra l'altro Giovanni ha iniziato a fare anche lui le imitazioni, le faceva a scuola, come ci ha raccontato, e oggi ce ne farà qualcuna in trasmissione. E al termine della puntata arriverà un altro amico di vecchia data dell'angolo della scuola, Pardo Fornaciari, insegnante oggi in pensione, chansonnier, collaboratore del giornale satirico Il Vernacoliere di Livorno. Ma apriamo il programma appunto ascoltando il brano di Giovanni Caccamo, vincitore di Sanremo Giovani 2015, Ritornerò da te. E poi ascoltiamo il preside del liceo Vico di Milano, professor Roberto Ceriani, e quindi Don Ciotti.
Stasera sono qui e vorrei trovare un senso alle parole per capire in questo mondo come vivere e lottare senza perdersi. Immagina di noi l'inverosimile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci, parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano. Ritornerò, ritornerò, ritornerò da te. Stasera sono qui, sparirò alle mie continue decisioni, distruggendo giorni eterni e disumane convinzioni di non morire mai. Immagina di noi l'inverosimile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci, parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano. Ritornerò, ritornerò, ritornerò da te, ritornerò da te.
Roberto Ceriani, dirigente scolastico del liceo Vico di Corsico, come mai un incontro con Don Ciotti?
Ma direi come mai non viene fatto tutti i giorni, nel senso che l'educazione alla cittadinanza e alla legalità è uno degli obiettivi fondamentali della nostra educazione scolastica, e in una zona come Corsico, Trezzano, Bucinasco, in cui la presenza della mafia non può essere negata, questo è uno degli obiettivi della nostra scuola. Noi crediamo che la mafia possa sopravvivere grazie, è una macchina che sopravvive grazie a del carburante, e tra il carburante c'è la nostra indifferenza. Noi vogliamo togliere questo carburante.
Sensibilizzare i giovani in una zona, come diceva lei, ad alto rischio, liceo Vico, ubicato in un istituto omnicomprensivo, e c'è anche l'istituto Falcone. Già il nome Falcone
Ecco, Falcone è l'altro istituto, non è il mio specifico. In ogni caso abbiamo una collaborazione tra scuole sui temi della legalità, ma soprattutto abbiamo una collaborazione con il Comune di Corsico, che su queste cose è sempre in prima linea.
Quindi istituzioni e scuola, quello che vogliamo.
Sì, noi siamo convinti che gli studenti non vanno lasciati soli e noi come scuola siamo presenti, ma anche la scuola non va lasciata sola e il Comune di Corsico è presente. Crediamo che questa integrazione di forze sia la nostra carta vincente.
Grazie.
Prego.
Scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira e aggiusta la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto. Stati vuoti che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Fabrizio Moro, pensa, anche Fabrizio Moro, vincitore di Sanremo. Da Fabrizio Moro a Giovanni Caccamo, saluto sia Fabrizio Moro che Giovanni Caccamo. C'è Beppe Grillo che vuole dire qualcosa prima di lasciare la parola a Don Ciotti.
Scusate, sono Beppe Grillo, buonasera Don Ciotti, un plauso alla sua opera meritoria. Mi scuso per l'intermezzo comico, la lotta alla mafia è una cosa seria, però sa, ho sentito la canzone Pensa, io non ho potuto fare altro che pensare ai miei grullini come li chiama Emanuele. Pensa prima di sparare cazzate, pensa o grulli, pensate, ha ragione Emanuele con questi grullini a Milano, provincia Matteo Salvini, pensate grulli, pensate prima di scrivere in rete cazzate, fanculo!
Ciao Gianfranco, abbiamo ironizzato, ma questa sera trattiamo di un tema abbastanza delicato come la lotta alla mafia. Ho intervistato Don Luigi Ciotti. Allora ascoltiamo le parole di Don Luigi Ciotti rivolte ai ragazzi di tre istituti di Corsico, il Liceo Vico, l'Istituto Omnicomprensivo Giovanni Falcone e l'Istituto Omnicomprensivo Augusto Righi.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Una parola che probabilmente davano per implicita, la davano per scontata, ma che a distanza di tanti anni sentiamo prepotente che questa parola ci manca, la parola che manca nella Costituzione, ma che non deve mancare nelle nostre coscienze, è la parola verità. Non c'è una strage avvenuta in Italia che si conosca la verità. Il 75% dei familiari delle vittime innocenti di mafia non conosce la verità. E voi capite che sembra impossibile tutto questo, perché non si può costruire giustizia senza la verità. È necessario e fondamentale impegnarci un po' tutti in modi e forme diverse per avere la verità. Non c'è una strage nel nostro paese che la si conosca, o la si conosce solo in parte. E quindi ci sono dei misteri, c'è chi ha depistato, chi depista, ma voi sapete che le verità passeggiano per le vie delle nostre città. Le verità ci sono, c'è chi ha visto, chi ha sentito, chi ha intuito, le verità passeggiano dentro le nostre città, in territori e contesti diversi. E anche noi, quindi, vi prego, dobbiamo diventare in un certo senso ricercatori della verità, che comincia dalla voglia di conoscere per diventare persone più responsabili. La voglia di conoscere, di non essere superficiali, di non vivere per sentito dire. Voi siete meravigliosi e soprattutto la vostra generazione ha anche una fortuna di avere delle tecnologie che vi permettono di navigare, di avere maggiori informazioni. Ma vi prego, ve lo dico da amico, perché l'unico titolo che mi porta qui oggi è un segno di affetto nei vostri riguardi. Considerate una persona adulta, ma che la motivazione di essere qui è una motivazione di stima e di affetto nei vostri riguardi. E quindi io che mi sento piccolo, piccolo, sono molto piccolo, rispetto all'immensità e alla gravità dei problemi, sono anche convinto che è noi che vince, che non può essere opera di navigatori solitari, che noi non possiamo solo sempre delegare agli altri, ma c'è una parte di responsabilità che ci appartiene e quella responsabilità incomincia dalla voglia di conoscere, conoscere per non essere persone superficiali. Allora in questo senso, oggi la scienza ci consegna Internet, che è la più grande biblioteca che esista al mondo, ma attenzione, una cosa è trovare delle informazioni e appiccicarle lì. Un'altra cosa è cercare, scegliere in profondità, non dare nulla per scontato, cercare di porsi delle domande e non dimenticarci che i dubbi sono più sani delle certezze. Porci dei dubbi, la voglia di capire, di conoscere. Dopo 20 anni non si conosce la verità. Allora noi dobbiamo impegnarci. Lo so che non è semplice e non è facile. Mi ricordo quando Peppino Impastato, forse il suo nome l'avete sentito, Peppino Impastato, i film Cento Passi ci hanno raccontato tante cose molto belle di Peppino che si impegnava con la sua radio, ma con la sua denuncia attenta e puntuale, col suo impegno culturale e politico, hanno cercato di depistare tutto. Io mi ricordo quando abbiamo unito le forze e le energie per chiedere la verità. Ci sono voluto 23 anni. Ma poi, la mamma Felicia ha visto arrivare la commissione antimafia a portare in quella casa, non certo più suo figlio, che l'avevano ammazzato, ma la dignità, la verità fondamentale e necessaria. E allora anche noi siamo qui per impegnarci di essere persone che non vanno solo a trovare informazioni e le appiccichiamo lì, ma che sentiamo che dobbiamo scendere più in profondità, conoscere per diventare persone più responsabili.
Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che... c'è questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va, forse di un attimo appena sarebbe come. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove.
Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale e costante contatto radio abbiamo preso la provinciale, e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
In queste scuole questa mattina, e allora la ricerca della verità. E la condizione della giustizia, del diritto, è una condizione della democrazia del nostro paese. La democrazia del nostro paese ha bisogno di percorsi di giustizia e di verità. Un paese non è democratico fino in fondo se ha le sue stragi che hanno ucciso centinaia di persone, non si conosce la verità. Non è possibile. E che centinaia di familiari non la conoscono. Vi devo dire, penso a tutte le altre vittime con le quali stiamo camminando insieme, sono morti, ma in realtà per noi sono ancora lì. Noi dobbiamo sentirci vivi noi. Loro sono morti, li vogliamo rendere vivi, impegnandoci per cercare verità e giustizia, ma il vero messaggio è che dobbiamo sentirci vivi noi per costruire attorno a noi vita, perché la morte sia sconfitta e vinca davvero alla vita. La vita, il vero della vita. E qualcuno dice, ma dopo le stragi, con la morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, le mafie non hanno fatto più stragi. Peccato però che da quel giorno alla settimana scorsa sono oltre 3.550 le vittime della guerra di mafia dal 1992 ad oggi. E tra quei, e qualcuno dice, ma si ammazzano tra di loro. No, è la vita! E quando la vita, qualunque vita, si spegne di fronte a questa violenza, una società deve interrogarsi. Ma tra quel numero ci sono tante vittime innocenti. È una guerra che si consuma e ogni giorno c'è un morto e due di mano. Non fa più neanche notizie se non in momenti più clamorosi e particolari. Capite che non è possibile una società che mastica parole di civiltà e ci consideriamo una società civile? Ma come possiamo dirci civili di fronte a tutto questo? Io preferisco che parliamo di più di una società responsabile, di uomini, di donne che si assumono la propria parte di responsabilità, perché il cambiamento, la democrazia del nostro paese ha bisogno di ciascuno di noi. Ecco, allora, noi abbiamo un debito con chi è stato assassinato, abbiamo un debito con chi non c'è più, con chi è rimasto solo, con il loro dolore, con quella sana rabbia, con quel grido di chiedere giustizia e verità. Noi siamo qui perché vogliamo guardare avanti e che non vogliamo che la memoria diventi retorica, celebrazione, eventi, perché il miglior modo di fare memoria è quello di impegnarci di più tutti, non in qualche momento, ma 365 giorni all'anno, cominciando dalle piccole cose. Ecco, allora, siamo qui perché abbiamo un debito verso di loro, abbiamo la responsabilità della memoria. Dobbiamo ricordarli tutti credendo in una società più giusta, facendo della memoria il seme di una nuova speranza. Una speranza appoggiata su cose concrete. Meno dibattiti. Tutti fanno dibattiti. Meno dibattiti. Meno cose astratte. Cambio di concretezza. Perché rischiamo di riempirci la bocca di parole. E una delle parole oggi più scomode, di cui dobbiamo essere molto attenti e utilizzarla nel modo giusto, è proprio la parola legalità. È sulla bocca di tutti. Cominciando da quelli che la calpestano tutti. Poi ci si dimentica, poi si delega, poi si chiede agli altri di fare. Certo, noi chiediamo alle istituzioni, alla politica, alle amministrazioni, chiediamo di fare la loro parte e di assumersi la loro parte di responsabilità. Noi dobbiamo anche vigilare, controllare che si faccia quello. Guai, vi prego, non chiediamo agli altri di fare, se non chiediamo innanzitutto ciascuno di noi qual è la nostra parte di responsabilità. Perché il cambiamento, quello che sogniamo, ha bisogno del contributo di ciascuno di noi. Noi dobbiamo essere il cambiamento. Vi prego di credere questo, se no parliamo per ore nel vuoto assoluto, in modo astratto. Noi dobbiamo essere i cittadini che si assumono la loro parte di responsabilità, che comincia dalle piccole cose, dalla voglia di conoscere, di capire. Le mafie sono una realtà presente da 60 anni al nord Italia. Io mi stupisco di chi si stupisce. E pensate che nel 1900 in Sicilia c'è un sacerdote che fonderà poi una forza politica con uno spirito propositivo. Don Luigi Sturzo il suo nome. A voi giovani dice poco, ma poi andate a scavare in profondità. 1900, Don Luigi Sturzo. Che cosa dice? La mafia ha i piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma. 1900. Ma attenzione cosa dice questo Don Luigi Sturzo. Un'impressionante profezia. Dice, diventerà più crudele e disumana. Dalla Sicilia risalirà l'intera penisola per portarsi anche al di là delle Alpi. Questa è la storia. Era il 1900. E sentirete pochissimi che ricordano questi passaggi. Parlavo l'altro giorno all'università e con i ricercatori che dicevano, no, la storia. Abbiamo il dovere di scendere in profondità, di capire. Volevi parlare di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia, Don Peppino Diana, ucciso dalla mafia, in quel caso era la camorra. Ma nel 1900, per la stessa ragione, furono uccisi altri tre preti. E nessuno si ricorda, e nessuno ne parla. La memoria è corta, capite? Le nati l'avevamo allora, siamo ancora più oggi a parlarne. E aveva ragione Sturzo quando diceva che risalirà l'intera penisola per portarsi al di là delle Alpi. Don Giorgio Gennaro, Don Costantino Stella, Don Stefano Caronia sono morti per la stessa ragione di altri sacerdoti che abbiamo ricordato noi, che hanno avuto il coraggio di prendere delle posizioni, che chiedevano
dignità per le persone e la libertà delle persone. E quindi c'è una storia. Vi prego, dobbiamo conoscere per diventare persone più attente, per non semplificare, per non vivervi sentito dire. E so che voi siete meravigliosi e quando volete esplodete di positività. Forza.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Non cambierà, forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
L'angolo della scuola.
Una domanda a un ultimo lei: perché ha deciso di combattere la mafia? Cioè, nel senso, ovvio che la vede come una cosa giusta, ma personalmente, cioè, ha qualche motivo in più.
Grazie. Raccolgo, come ti chiami?
Davide.
Beh, io l'ho scelto, dove dico, grazie Davide, grazie. Grazie sinceramente, bravo. Io non lotto contro la mafia, e Libera non è contro, certamente lo siamo, no? Che vadano bene le disuguaglianze, la violenza, l'illegalità, la corruzione, anche un bando. No, cioè, come? Ma per me l'impegno è per ridare dignità, libertare persone, perché ci sia più giustizia, perché la legalità non sia una parola vuota, perché si possa vivere la nostra anzia, la nostra Costituzione, perché nella Costituzione italiana che tu trovi le regole dell'essere cittadino. voglio ripetere che nella Costituzione italiana che noi troviamo le regole, dobbiamo solo farla diventare più cultura e più costume la nostra cultura. Io dico che il primo testo di mafia, anticorruzione, è la Costituzione italiana. E se venisse applicata, noi non saremmo qui, dopo secoli, a parlare ancora della presenza fascista e 400 anni di camorra. Hai ragione, e quindi per me, per quello che mi riguarda, è un impegno per ridare la libertà, la dignità, per la giustizia, no, è un capisci? Per le persone, perché i territori difficili la gente possa rialzare la testa, perché non diventi una responsabilità che si scarica tutto poi sul lavoro di magistrati e delle forze di polizia. E molti di questi magistrati, per la serietà, il coraggio, la profondità del loro impegno per consegnarci la verità, per costruire la giustizia, rischiano tanti che la stanno rischiando. Uno di loro, una cara persona, ne sentì parlare che porta avanti un processo difficilissimo, scomodo. E allora c'è un clima pesante nel paese verso i magistrati che stanno lavorando in alcuni processi difficilissimi. La corpo stato, che voi avete la testa, la capacità di leggere le cose, di avere una coscienza critica, che uno dice ma non ce l'hanno dentro. Le mafie sono tornate forti nel nostro paese, perché nel momento di grandi crisi economica e finanziaria, loro hanno tanto denaro frutto di traffici, droga, parco, ecomafie, forme di usura. Le mafie imprestano loro i soldi, fanno da banca a piccole e medie imprese in difficoltà in Italia attraverso delle pseudo finanziarie, pseudo società. Sono forti, sono tornate forti, in forma e in modo diverso. Questo è solo compito dei magistrati, perché poi quello che leggi, diciamo di cose, perché la magistratura ha scoperto questo, ti devo dire anche per correttezza, spero con grande umiltà, e molto di quello che leggi sui giornali di mafia Roma Capitale, dietro c'è anche i cittadini, c'è anche Libera che ha denunciato e sta sostenendo dei cittadini che hanno trovato la forza di denunciare. E se riesci a rintracciare dei siti, no? Mi pare anche di Repubblica.it, Repubblica Cronica di Roma, c'è questo messaggio, Roma libera, siano i cittadini romani a liberare Roma da questa presenza, perché hai visto cosa scoppiamo. Però non possono essere solo i magistrati a scoprire i collazzi, coperture, affari sporchi, anche i mondi impensati, ma dietro a molte di quelle denunce sono pezzi di società responsabili. Per me la scelta della mafia è stata improvvisa. 2 mesi prima della strage di Capaci, la morte di Falcone, i ragazzi, io ero a Gorizia con Giovanni Falcone a tenere un corso per la Polizia di Stato sulla prevenzione, informazione. Quel 23 di maggio ero in Sicilia a tenere un corso per gli insegnanti delle scuole il 19 di maggio, la combinazione era ancora lì. Ero sceso il 18-19 per un libro per l'Unione Europea, per il mondo della scuola, pubblicato in diverse lingue, costruito insieme ad altri per dare gli strumenti di conoscenza. Io ho 70 anni tra poco, tra qualche mese. Ho cominciato a 17 anni questo percorso, a 20 anni di gruppo. Non ero sacerdote, ero un ragazzo e ho cominciato così la mia storia. Non bisogna essere chissà chi, no. Io continuo a essere una piccola. Io sono una piccola persona perché mi sento piccolo, credimi, mi sento piccolo rispetto. Sono cosciente dei miei limiti, delle mie fatiche, anche dei miei errori. Ma Davide, ho sempre creduto che è noi che vince. Non è opera di navigatori solitari. Dobbiamo metterci insieme. Così è nato il gruppo Bene, di cui faccio parte da 50 anni. 1965 siamo 50 anni. Dal gruppo Bene nasceranno altre realtà, altri noi. E quando è scoppiato ad esempio il problema dell'AIDS, io ho accompagnato nella fase iniziale la Lega Italiana Lotta all'AIDS. Come un servizio per mettere insieme le realtà. Perché c'è detto che uno va per la sua strada, qualcuno è più preoccupato della sua etichetta invece che della sostanza, del contenuto, di un impegno al servizio degli altri. E dopo quelle stragi io mi sono detto, beh, il traffico della droga è uno dei grandi zoccoli, no? Non possiamo lasciare sole quelle belle realtà che c'erano a Palermo, perché c'era della gente che lì era impegnata, che ce la metteva tutta,
ma non poteva essere sempre solo un problema nella testa della gente a riguardo i siciliani o riguardo i calabresi.
Davide, l'augurio che ti faccio di vivere, di non lasciarti vivere, travolgere l'aria, dare senso, di riempire la tua vita di vita. Io so, e so anche che lo fare sempre di più, di riempire la tua vita di senso, di significato, non di fronzoli. La strada non è semplice.
Oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi, ci siamo lasciati notte, 100 passi.
Vespri degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Perciò dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
E sono Mafioso, uno dei tanti, è il nostro padre, mio padre, la mia famiglia, è il mio padre. Io voglio fondere, io voglio scrivere che la mafia non tende di mezza, io voglio fare.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Io ho cominciato da quanti anni?
17.
Io avevo la tua età, la mia vita cambierà con il tuo signore. Io andavo a scuola per prendere un diploma di telefonia e telegrafia. Ho fatto quella scuola e passavo con il tram tutti i giorni in un corso di Torino, sempre il tram, e vedevo un signore con tre cappotti addosso sulla panchina la sua casa era un sacco di patate, sai, quella tenda marrone, e leggeva sempre un libro, li chiamavano i barboni, questo popolo della strada come chiamiamo oggi. Ma la cosa che mi aveva anche colpito è che leggeva sempre un libro, ma poi sai, con quelle matite blu da una parte e rossa dall'altra, lo vedevi curvo, ma sottolineava quello che leggeva. E a 17 anni ero imbranato, all'intelligenza che mi fascina. Poi uno deve vincersi anche per parlare in pubblico, non è che... però una volta preferisco magari il silenzio, no? E quindi tu immagina, passi un giorno, passi due giorni, vado a scuola, vai, vieni, sempre vivo e scuomo, sempre solo, e un giorno ho detto, mamma mia, ma come mai? E allora mi sono vinto, sono sceso dal tram, signore, scusi, vuole che le vada a prendere un caffè? Risponde, parlo. E tu vai in panico perché, senti, sai cosa dire? Allora ho detto, ma questo non mi piacerà il caffè. Scusi signore, volevo da prendere un tè? No, io ero procurato, almeno io ero molto povero, e quindi mi pubblico soldini, e questo non ti risponde. E tu dici, che caspita faccio? E me ne sono andato via. E poi di domani sono di nuovo sceso. Ho detto, no, non posso mollare la prima difficoltà. E ve lo auguro ragazzi, perché nel vostro cammino troverete dei momenti difficili, qualcosa che non funziona. Non si può mollare se è una cosa giusta. Non mollare. 12 giorni sono andati avanti, io e lui. Questo ha mai risposto per 12 giorni. Mi scusi, Non parlavo di vacche, ma di persone. Sai chi era? Io lo devo a lui, per essere al suo fianco oggi. Questo era un medico di una cittadina del nord Italia, amato dalla gente, generoso. Proprio quelle persone, grande punto di riferimento, le piccole cittadine, questi paesoni, una volta. Ma a tutti può capitare, Davide, che improvvisamente nella vita arrivi la tempesta, una tragedia, che ti scombussola la vita. E anche a questo medico è arrivata la tragedia, che ti ha scombussolato la vita. E finirà sulla panchina di Torino, col suo sacco di luna, con i suoi libri, con i suoi tre cappotti che si metteva a mettere stracciati addosso. Ma lui da quella panchina vedeva il bar di fronte in quegli anni, non si parlava di droga in Italia. E l'uno giorno dice, vedi, comincerà un rapporto tra un ragazzino neonato, che ero io, e un uomo adulto disperato. E un giorno dice, vedi quel bar, sai cosa fanno quei ragazzi? Prendono dei farmaci, bevono sopra di superalcolici, fanno la bomba, si drogano. Lui era un medico, piccato, aveva competenza per sottolineare tutto questo. Perché sono stanco, sono malato, dovresti fare qualcosa per loro. Io una mattina andando a scuola, su quella panchina non c'era più, era morto. E ho sentito che quell'incontro, la vita, non poteva essere un incontro come gli altri. Sono i momenti della nostra vita che ci devono segnare per loro. Se non deve fare tutto così, no, bisogna saper distinguere. I momenti in cui ridiamo, scherziamo, parliamo, ai momenti in cui dobbiamo fermarci a guardarci dentro, guardarci attorno, a riflettere. Io lo accompagnerò per sempre. E poi ho detto, mi ha detto di frequentare quel luogo. Ho cercato di coinvolgere qualche compagno. Oh, entusiasmo, andiamo, Da lontà, dopo qualche giorno mi sono trovato solo, trovato proprio solo. Ma non ho mollato. Da lì nascerà il gruppo Avere, per 50 anni quest'anno. Per dopo avere suonate tante altre cose, per cui 20 anni fa. E capisci che è sempre noi. Non è opera di navigatori solitari, eccetera. Due parole fra le tue, consapevolezza e responsabilità. Dobbiamo diventare consapevoli e assumerci la nostra parte di responsabilità. Sono due parole inseparabili.
Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciata, ogni loro ideale distrutto, i ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta, i ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi, i ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18 accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta ma fatti, giustizia, rigore morale, da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Ringrazio il preside del liceo Vico, professor Roberto Ceriani, don Luigi Ciotti e lo studente Davide. Oggi è una puntata realizzata in esterno, adesso avremo l'intervento di Giovanni Caccamo con Roberto Bernocchi, che saluto e ringrazio. Cercherò in una delle prossime puntate, il tempo è sempre tiranno, Paolo Pirovano andrà in onda settimana prossima e col segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti continueremo a parlare di scuola, di Milano e soprattutto della sorte tragica delle radio e delle TV locali e di una nostra proposta di legge per salvare le radio e le TV locali. Al momento ci ha ascoltato soltanto la Lega Nord. Mi auguro che il Movimento 5 Stelle faccia qualcosa. Ci sono giornalisti e giornalisti, ci sono sì giornalisti di regime di Rai e Mediaset, ma ci sono anche giornalisti piccoli e liberi. Don Luigi Ciotti risponderà ad alcune mie domande in studio con un collegamento telefonico nelle prossime puntate, e anche Giovanni Caccamo. Giovanni, ti lascio tranquillo, ci siamo visti a Milano, è un periodo particolare, vivi bene questo momento senza molto stress, tra un mesetto ci risentiamo qui in trasmissione. Una sola piccola tirata d'orecchie: ti ho ascoltato anche su Radio 2, su altre radio, sembri Emanuelli, questa è una sgridata, ripeti sempre le stesse cose. Io ho iniziato con Funari in radio, una sberla che mi diede Funari molti anni fa, racconto da anni le stesse cose. Anche tu, ma è logico, scherzo Giovanni, hai iniziato essendo con una bocciatura un talent, poi ci sono stati dei piccoli passaggi radiofonici, la scoperta di Battiato. Grande Giovanni, ci sentiamo presto, anche perché io mi auguro che tu sarai in gara l'anno prossimo 2016 al Festival di Sanremo tra i Big, e mi auguro che vincerai il Festival. Ascoltiamo quindi Giovanni Caccamo con Roberto Bernocchi, interviste realizzate in esterno.
Buonasera. Piacere di essere qui con Giovanni, ascolteremo insieme a lui un po' di canzoni e soprattutto avremo l'occasione di parlare, e quindi spero che possa essere un momento per tutti interessante. Allora Giovanni, vorrei iniziare questo momento raccontandovi un piccolo aneddoto che è successo a me e a lui qualche mese fa, quando Giovanni, sfruttando la sua caratteristica attitudine allo stalkeraggio, in senso buono ovviamente, a un certo punto eravamo a pranzo e si è avvicinato al pianoforte perché aveva voglia di suonare e cantare, si è messo al pianoforte e purtroppo dopo qualche minuto è stato interrotto perché non si poteva. Questa volta è lecito, lo puoi fare.
Va bene, figuratevi.
Vorrei iniziare chiedendo a lui di raccontarci un po' in breve la sua storia. È una storia che abbiamo già sentito, insomma, in media, a Sanremo si è sentita più volte, però è una storia che sicuramente merita di essere raccontata perché è molto particolare. Quindi vorrei chiedere a Giovanni se può cominciare a raccontarci. Ma io partirei forse dall'incontro fondamentale di questi ultimi anni che un po' ti ha aperto la speranza di poter fare questo mestiere da grande.
Che è quello con Battiato. Che avvenne 2 anni e mezzo fa, in seguito a 3 anni e mezzo, insomma, di tentativi vani, di porte chiuse o semi chiuse. E niente, in un momento di down artistico arriva questa notizia: guarda che Battiato ha affittato una casa a zona locata. Era il 9 agosto quando mi sono appostato lì dietro questo cespuglio per circa 4 ore in attesa che Battiato uscisse dalla sua abitazione balneare. E niente, appena uscì gli consegnai l'album e lui mi guardò malissimo e mi disse: c'è un CD dentro? Sì, va bene, ciao. E quindi ho detto: vabbè, non mi richiamerà più. E invece il pomeriggio ho trovato 5 chiamate anonime, un messaggio in segreteria, ed era lui che diceva: ho ascoltato l'album, devo dire, veramente molto bene, ci vediamo domani alle 11, spiagge, ciao. E quindi insomma da lì poi ho avuto il piacere e la fortuna di, oltre scambiare parole, sguardi e storie con lui, poi di aprire anche i suoi concerti. E nonostante insomma questo incontro, no, che apparentemente poteva sbloccare la pubblicazione poi dell'album, comunque sono passati altri 2 anni prima che poi arrivasse anche la mamma musicale, che è stata Caterina Caselli, e che ringrazio di cuore insieme a tutta la famiglia Sugar, che mi ha accolto come veramente un figlio, un fratello, un nipote, a seconda insomma dei posizionamenti. Grazie, risate, pianti, attenchite diremmo noi in Sicilia, e tanta musica.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, ma sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima. Io t'amerò in confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che chiedo scusa, e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
Torniamo un attimo a Battiato. Vorrei chiederti se l'incontro in Sicilia è stato un incontro, come dire, casuale, oppure la tua musica già prendeva ispirazione da questo grande maestro della musica italiana?
Ma in generale, secondo me, tutto ciò che si produce, cioè a livello creativo, è il frutto di, è come un imbuto, no? Tutto ciò che metti all'interno di questo imbuto poi viene mixato e poi si crea qualcosa di nuovo, si spera anche con un pizzico di originalità, ma questo sarete voi poi a dirlo. E quindi sì, cioè Battiato, De André, Fossati sono stati, come anche Jovanotti, insomma, sono stati, diciamo, sono state presenze nel mio iPod, nella mia playlist da tempo, così anche come Bon Iver, Imogen Heap e tanti artisti stranieri, Stromae, che hanno ispirato e continuano ad ispirare un po' la mia creatività.
Lo sa Battiato che lui imiti alla perfezione?
Ma sicuramente, insomma, gli sarà arrivata questa voce, purtroppo. Vabbè.
Ok, senti, quindi dopo l'incontro con Battiato, la strada sembrava facile.
Sì.
In realtà, da quell'incontro avvenuto qualche anno fa, poi fino ad arrivare a Caterina Caselli sono passati degli anni. Come sono stati questi anni?
Ma un mix, diciamo, perché comunque lì sale poi la voglia di fare, la voglia di uscire, insomma, di esporsi, di mettere comunque in luce tutto quello che hai fatto, che hai scritto. È uno dei problemi che si erano causati era legato al mio nome, no? Questo nome, insomma, Giovanni Cacca, ma non funziona, in effetti. Vabbè, e quindi praticamente c'è stata una pausa a causa di questo nome, e dopo aver aperto i concerti di Battiato avevo questo periodo, diciamo, vuoto a disposizione, e lì ho deciso di creare questo Live at Home, che è stata una tournée di 54 date in giro per l'Europa nei salotti delle persone, cioè chiunque avesse un pianoforte in casa poteva candidare il proprio salotto come palcoscenico del tour, ed è stato un modo per occupare un lasso di tempo vuoto, in più realizzare uno dei miei desideri più grandi, che era proprio quello di fare un tour mio, nonostante non avessi né un pubblico e né i soldi per poterlo finanziare. E quindi tra le varie tappe del Live at Home, quando mi trovavo a Roma, ho chiesto, diciamo, la mia etichetta del tempo, insomma, avevo chiesto, scusate, fatemi andare da Fiorello almeno, no, all'edicola, ma figurati, lì c'è stata la Pausini, c'è stata Giorgio, figurati se, insomma, considera te. E quindi l'indomani ho detto, vabbè, amen, io ci vado lo stesso. Alle 5 di mattina mi sono presentato all'edicola e lui, appena mi ha visto, mi ha iniziato a riprendere col suo iPhone come un matto, dicendo, questo con sta faccia, mo mi vuole vendere qualcosa, sicuro mi dirà, sono un cantante, sono un attore, sono quello. E io ho detto, ero terrorizzato, perché ho detto, se questo inizia a prendermi in giro e mette online tutto, faccio una figuraccia. E quindi ho detto, mi manda Battiato. E lui mi ha detto, eh sì, vabbè, io sono Napoleone. E ho detto, no, ma guarda, veramente. Mi ha detto, vabbè, signori, abbiamo di fronte un genio, abbiamo di fronte un pirla. Quindi stacca il telefono e mi dice, ma è vero? E ho detto, sì, sì, guarda, fammi vedere il numero di Battiato. E quindi gli ho fatto vedere il numero. E lui mi ha detto, no, ma grande, tu, prodotto da Battiato, vieni da me. E quindi lì, in quell'occasione, si è poi snodata questa questione del nome, perché lui ha detto, avete ragione, uno con sto nome dove può andare? Cambiamo il nome, facciamo Marco Caccamo, Mattia Caccamo, anzi il nome togliamolo proprio, facciamo solo Caccamo. E quindi da lì, insomma, poi è stato quest'altro incontro, poi è arrivata Caterina.
Senti, e questo tour dal basso,
sì,
com'è stato? Perché hai fatto date in tutta Europa, hai fatto date in botteghe di artisti, in case importanti, ma anche in case umili, piccole. Mi ricordo delle date davvero in piccoli appartamenti dove la gente era comunque estasiata, cioè comunque colpita, insomma, dal fatto che un ragazzo giovane avesse questa intraprendenza, perché dal basso, perché infatti,
certo,
sei dovuto creare il pubblico andando a conoscerlo e
sì,
parlando,
sì, sì,
con queste persone.
Ma è stata in effetti una delle esperienze in generale più belle, più emozionanti che abbia fatto finora. Per un artista che scrive, per un cantautore, diciamo, l'opportunità più grande e imprescindibile è l'incontro di altri sguardi, di altre persone. E quindi il Live at Home mi ha permesso di incontrare in maniera diretta tante storie diverse dalla mia, tante realtà diverse, di viaggiare, scoprire posti, luoghi, sapori, perché poi, insomma, vai a casa di persone che ti accolgono un po' come in famiglia, quindi ti fanno vedere i posti più belli del luogo, e poi percepisci anche, no, la preparazione di questo evento, questa attesa. È particolare veramente, perché il palco, per quanto ti esponga, in realtà ti protegge, perché tu rimani distante dal pubblico, no? E invece in un Live at Home, no, già mi sembrate troppo lontani voi, cioè nel senso, il Live at Home è proprio tutto intorno a te.
Pensandoci potrei non farmi più domande, alzare gli occhi e avere un'altra identità, sentire che è il momento di frenare i passi, lasciarmi andare i giorni e credere nel tempo. Non trovo soluzioni in questi oggetti sparsi, nella mia timidezza che non sentirai, perché vivo veloce e non mi frenerò, perché sentirti adesso ha rovinato
l'ossessione del mondo che non credo finirà. Fermati, non aspettare, aiutami a rinascere. Blocca la mia confusione, credo non ci riuscirai. Perché in questo momento sta cambiando il mio mondo che non tornerà. Sei distante dal tempo che violento ha strappato la mia identità.
Rispondo ad alta voce ad una scena muta, sentendo di parole che non tornano più. Perché vivo veloce, non mi frenerai, perché sentirti addosso ha rovinato la mia solita vergogna delle mie fragilità, la mia fievole apparenza che col tempo si allontanerà. Fermati, non aspettare, aiutami a rinascere. Blocca la mia confusione, credo non ci riuscirai. Perché in questo momento sta cambiando il mio mondo che non tornerà. Sei distante dal tempo che mi ha vento strappato la mia identità. La mia solita vergogna delle mie fragilità, la mia fievole apparenza che col tempo si allontanerà. Fermati, non aspettare, aiutami a rinascere. Blocca la mia confusione, credo non ci riuscirai. Perché in questo momento sta cambiando il mio mondo che non tornerà. Sei distante dal tempo che violento ha strappato la mia identità.
Anche interessante l'ospitalità, no? La vicinanza,
sì, esatto.
La semplicità con cui questa famiglia, anche se tu non eri ancora conosciuto, ti hanno accolto in casa cercando di lo scambio proprio, lo scambio di esperienze. Ecco, questa secondo me è una cosa molto interessante all'interno delle tue canzoni, cioè la capacità di raccontare storie, emozioni, situazioni che sono da un lato personali, dall'altro universali, cioè riescono a parlare davvero a tutti. Distanza dal tempo, per esempio, parla di un cambiamento, cioè di un grosso cambiamento. Ci racconti quando nasce questa canzone?
Quando nasce? Mannaggia, sai che non mi... No, mi ricordo perché è nata circa... è vecchiotta lei... No, sì, è nata comunque in un momento di cambiamento, ma la sento paradossalmente molto più mia in questo momento, ovviamente. Anche se, sai, cambia qualcosa fuori, però sono talmente tanti anni che osservo questo mondo dall'esterno e che in fondo è una cosa che mi fa piacere, insomma, che sia successa, mi riempie di gioia, poi questa fiducia sotto tutti i fronti. Però sorrido perché so che è una cosa... Cioè, è come se in realtà non fosse cambiato niente, ma fosse semplicemente la possibilità meravigliosa è che queste tracce di questo album, che per tanti, no, è semplicemente un pezzo di cartone, la cosa difficile da far capire è che contiene le speranze di tanti anni, tante sere, tante notti, chiuso in quella stanzettina, prima con un pianoforte digitale, poi sempre grazie a qui presente, è una signora che si trova lei in mezzo, un pianoforte acustico verticale, Schulz Pol, meraviglioso, che mi hanno accompagnato insomma in questo viaggio. Quindi sì, è nata una di quelle notti, non ricordo esattamente
è il fatto proprio questo dell'universalità, in realtà il cambiamento. Tu hai parlato di sentirti, i giornalisti a Sanremo ti hanno detto, ti hanno paragonato a Raff e tu hai detto più che a Raff, che comunque consideri un complimento paragonare un artista, certo. Mi sento Raff in senso pubblicitario, no? Quindi come qualcosa di provvisorio, di teso al cambiamento. Ecco, questo
sì, questa cosa è piaciuta anche a me. Quando l'ho detto ho detto
sei stupito.
Sì. No, sì, è così, è un divenire, un continuo scoprirsi. Nostalgico presente, mi verrebbe da dire.
E da cantare.
Come definizione, no?
Dopo la senti, su questa canzone ancora. Qua l'hai fatta acustica con un pianoforte, sì. Nell'album la troveremo in un'altra
prodotta,
versione.
Sì.
In realtà penso che per tutti quelli che ascolteranno questo album sarà davvero una grande scoperta, perché in Giovanni ci sono tre personalità, cioè non ha una multipersonalità, ma in realtà ha tre modi di esprimersi. Il primo modo di esprimersi è quello che abbiamo visto a Sanremo, che è un modo di esprimersi estremamente popolare, nel senso che ci si potrebbe chiedere chi l'ha votato, si potrebbe rispondere tutti, perché comunque è stato votato da tantissime persone, e quindi popolare, piace alle persone, insomma ha avuto un riscontro. Poi c'è la versione del live at home, da salotto, da casa, meditativa, più intima, e poi c'è la versione dell'album, dove ci saranno canzoni sicuramente intime, essenziali, meditative, e altre invece più articolate, con un arrangiamento molto particolare, molto moderno, quindi direi anche innovativo.
Ringraziamo anzi Daniele Luppi che ha prodotto quest'album, è il primo album italiano che produce, lui ha prodotto John Legend, Norah Jones, Broken Bells, eccetera eccetera, e quando insomma mi proposero questo produttore io dissi mannaggia, speriamo, cioè magari, e quindi sono partito per Los Angeles a produrre questo album, e devo dire che l'esperimento che è stato fatto è partendo da gusti più o meno, no, dalla playlist dell'iPhone, cercare di creare poi un vestito che potesse calzare tutti gli aspetti, tutte le sfaccettature della musica che avevo composto, mantenendo un'italianità che però fosse anche fruibile in un mercato più ampio. Se ci siamo riusciti o no, questo sarete voi a valutarlo. Adesso il mio intento è convincere tutte le persone che mi hanno votato a comprare questo. Sarà un po' più complesso, però in effetti se pensiamo che il singolo costa 0,99 e il voto era 1,01 centesimo, potremmo farcela piano piano. Contiene anche una traccia con Franco Battiato, questa presenza mi lusinga su un pezzo insomma che non è molto significativo, basta.
Dodici ciclopici politici ci insegnano a vivere questi anni d'oro della generazione dei divieti di sosta, si sposta la posta, ci costa una pensione che non credo arriverà. Resto amante delle mie convinzioni che mi rendono grande, la moglie di buoi dei paesi tuoi, la capra che canta, la capra che crepa, il diluvio ci annega, il mazzo di fiori alla montagna tornerà. Ma non amiamo
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
La cosa interessante è che poi quando questi esperimenti riescono, anche poi l'unione di artisti diversi che confluisce poi in un'unica sorgente, alla fine sono esperimenti che vanno fatti, perché è stata una crescita per me, è stato meraviglioso poi entrare in contatto con Malika, con cui insomma è nata un'amicizia splendida, e quindi alla fine che ben venga. Poi fin quando ci sono cose da raccontare, condividerle è bello, secondo me poi è una cosa che ti torna quando magari ci sarà un momento di difficoltà, come artisticamente è normale che sia.
Tra l'altro a Sanremo una sera hai già avuto occasione di fare un bellissimo duetto con Malika, che... ecco, raccontaci un po' Sanremo, insomma.
Ma Sanremo è stata un'esperienza così stranissima, cioè...
Tata, ma è...
certo, tutto adesso
che
è
giorno
qui.
Fa?
Sì, infatti. Mazza, sto titolo è proprio perfetto. Calza su ogni situazione. No, Sanremo è bellissimo, tutto... In 6 giorni è stato un po' come quando sono partito da Los Angeles, cioè la cosa difficile e complessa per chi scrive, per chi fa questo mestiere, non mi piace, insomma, per chi ha la possibilità di fare questa figata che è fare musica, per quanto insomma non è tutto oggi quello che luce, e in ogni caso è riuscire a creare un'empatia con gli altri, no? Con chi non ti conosce, ed è quello che ho cercato di fare con Daniele a Los Angeles per 6 giorni, cioè in 6 giorni lui doveva capire tutto quello che io volevo poi comunicare all'esterno. Ed è stato così anche a Sanremo, comunque in 6 giorni la mia speranza era quella di rimanere me stesso e far capire per quanto possibile fossi, sia alla stampa, sia attraverso le interviste molteplici e interminabili che sono state fatte dalle 7:15 di mattina all'1 di notte, e questo è sia su quel palco poi, quindi ho cercato di insomma affrontare tutto con autenticità, a volte fin troppo, perché avevo una faccia da pesce adesso quando aspettavo quel verdetto lì, insomma, che Carlo Conti doveva dare, ero terrorizzato, effettivamente.
Si vedeva.
Sì, e quindi insomma, però fa parte del gioco, è un meccanismo che televisivamente funziona e che ha funzionato, e quindi ecco.
Le nuove proposte di Sanremo 2015, vince Giovanni Caccamo! Il premio della critica, Mia Martini. Sezione nuove proposte va a Giovanni Caccamo!
Senti, ho letto una battuta su qualche social in cui diceva ha vinto tutto, ma non gli hanno detto che Conti non era incluso.
Ah, sì.
C'è una scena di Sanremo, quella della vittoria, in cui...
Sollevo Conti, sì, e me lo stavo portando via. Sì, vabbè, quelli sono gesti poi istintivi che viene spontaneo fare, insomma, così.
Comunque, ricordiamo, premio dei giovani, premio della stampa, web e radio, e premio della critica per la categoria giovani, e poi premio della critica per la categoria P.
Questo era Giovanni Caccamo con Roberto Bernocchi, saluto tutti e due, ci siamo rivisti a Milano, ma facciamo un passo indietro, sta per arrivare Pardo Fornaciari, con le sue zingarate. Chiudiamo la trasmissione ridendo, oggi abbiamo ascoltato cose molto impegnate, Don Ciotti, ridiamo, chiudiamo in allegria con Pardo Fornaciari, ma facciamo un passo indietro. A 3 anni fa, settimana prossima, torna Paolo Pirovano, continueremo a parlare di scuola, ci sarà anche un altro professore, parleremo anche di Milano, e tra 2 settimane torna Marika Cassimatis. Ha curato la redazione, ha co-condotto, è stata un attimino impegnata, ha avuto uno screzio con Matteo Renzi. Ma chi non ha screzi con Matteo Renzi? Come Giovanni Caccamo ha vinto Sanremo, io credo che vincerà anche Marika, non il Festival di Sanremo, c'è appena stato, Marika non canta, però Marika vincerà in Liguria, le canterà ai politici. Chi passa da questa trasmissione qualcosa poi combina. Sono molto sempre preoccupato per Milano, per la mia città. Solo a Milano vanno avanti dei folli. Marika è una persona in gamba, equilibrata. Se fossi un genovese non avrei esitazioni, voterei Marika. Forza Marika! Da milanese sono molto preoccupato per la presenza di, li ho definiti untorelli, persone di piccolo cabotaggio che si credono leader. Ma facciamo un passo indietro. Prima di riascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo Giovani 2015 di Giovanni Caccamo, torniamo a 3 anni fa. Prego Andrea Mazza dalla regia di mandare in onda uno spezzoncino, poi magari settimana prossima ne facciamo sentire un altro piccolo spezzone di una mia intervista a un allora poco conosciuto e timido impacciato, poi grazie alle imitazioni di Guarnieri si mise a ridere e si sciolse, Giovanni Caccamo. Giovanni Caccamo, un ragazzo che era appena arrivato a Milano. Sapete che io boccio tutti i giovani emergenti, cantanti che si credono star e se la tirano in una maniera pazzesca e con un'arroganza incredibile, cosa che non fanno i grandi della musica leggera italiana con me, però io promossi a pieni voti Giovanni. Si presentò con dei brani stupendi, con un'umiltà, con una cultura, un'educazione incredibile. E alla fine, e vabbè, ma dicevo una cosa che faceva ridere tante persone. Giovanni avrebbe vinto Sanremo, sarebbe stata la novità che mancava nella musica leggera italiana negli ultimi 15-20 anni. Ascoltiamo questo spezzone e poi riascoltiamo Ritornerò da te e poi arriva Pardo Fornaciari. I tuoi progetti per il futuro?
Progetti per il futuro, adesso uscirà un secondo singolo in autunno e poi l'obiettivo sarà provare a Sanremo Giovani 2014. Concomitanza di questo far uscire un album che è già in registrazione, Ingegnere del Suono e Pino Pinax Schetola. Quindi sto preparando questo lavoro, questo progetto, sto mettendo tutto me stesso in questo e spero di riuscire a farlo nel miglior modo possibile.
E musica contemporanea, dicevi prima, cosa intendi per musica contemporanea? La musica leggera, penso, mentre la musica classica è un'altra cosa.
Sicuramente sono due cose diverse.
Sì, sì, era chiaro. Mentre la musica contemporanea, in altra accezione, è la musica dei cantanti di oggi, fatta qualche rarissima eccezione, ma chissà perché, io che sono vecchio del mestiere, vecchio di età, ascolto sempre le Evergreen, nelle classifiche ci sono sempre i grandi della musica. Ligabue, Battiato, Vasco Rossi. Non viene fuori, e speriamo sarai tu che sei molto bravo, qualcuno che poi resta. Perché negli ultimi 10-15 anni c'è ben poco.
Stasera sono qui e vorrei trovare un senso alle parole per capire in questo mondo come vivere e lottare senza perdersi. Immagina di noi l'inverosimile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci, parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano. Ritornerò, ritornerò, ritornerò da te. Distruggendo giorni eterni e disumane convinzioni di non morire mai. Immagina di noi l'inverosimile, un posto surreale dove vivere e poi perdersi. Immagina che niente possa ucciderci, parlami di te come non fossi stato mai lontano e tornerò da te con questo cielo in mano. Ritornerò, ritornerò, ritornerò da te. Ritornerò da te. We'll be right back.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, grande richiesta sempre Pardo Fornaciari.
Sì, Massimo, io ti ringrazio di chiamarmi sempre. Devo dire, sai che la vita dell'insegnante è piena di soddisfazioni, come dire. Io mi sono divertito moltissimo a scuola. Ho avuto una quinta in particolare, una quinta elettrotecnici all'IT di Livorno, che era straordinaria. Questi ragazzi erano pochi, erano una decina, e quindi c'era sempre qualcuno assente. E sì che si faceva lezione stando in circolo, insomma, in questa, diciamo così, presunzione di circolarità in cui tutti sono uguali, in cui c'è un primus inter pares che sarebbe stato il professore, e poi gli altri contribuiscono alla crescita collettiva ascoltandolo. E io, vabbè, mi infervoravo a parlare del Boscolo, che ho amato moltissimo come poeta e come ideologo, insomma. Ebbene, a un certo punto c'è uno che non voglio, il cui nome e cognome non voglio fare, magari mi sente adesso, è un padre di famiglia, e mi fa: professore, alzando il ditino così, e io lo guardo e dice: sì, dimmi, caro. Ci sa che hanno trovato il segreto di Mandingo, la pomata dei pornostar? E io, te sai bene che quando si crea un'atmosfera mentre stai spiegando, dice, boh, testo difficilissimo, mi arrabbiai, detti un urlo clamoroso, e presi il libro di testo in Salinari Vinci, ricordo, e glielo arronzai nella testa, andandomene urlando: basta con questa classe, non si può combinare niente, me ne vado, mi avete rotto le scatole, eccetera. E me ne andai, li lasciai lì, e mi feci proprio una bruttissima parte. Poi ho saputo che hanno preso questo ragazzo, gli altri lo hanno redarguito pesantemente, non dico malmenato, ma quasi. Dice: ma come, lui ci fa lezione così, eccetera, lo fai scappare, lo fai arrabbiare. E me ne andai. Dopo, vabbè, poi sì, abbiamo ripreso, perché come sai a scuola e poi è come in casa, insomma, poi si fa la pace, ci si vuole bene. Prendono il diploma tutti quanti, chi con un voto, chi con un altro, e questo Nicola, ecco, già ho fatto il nome che non dovevo fare, se lo ritrovo un giorno alla biblioteca del Portuale a studiare. E io ero andato lì perché c'erano dei libri che stranamente non avevo in casa mia, e allora ero andato a consultarli lì. E mi fa: buongiorno professore, si ricorda la cosa? Ah sì, cioè, ci si fece una risata. Dice: ma il libro lo rivuole? E io: come il libro? Insomma, questo delinquente si era tenuto il libro che gli avevo tirato in capo e me lo ha reso 3 o 4 anni dopo, così per caso, trovandomi in biblioteca. Ecco, questo era l'ambiente in cui ho seminato il sapere e la conoscenza.
Pardo Fornaciari non rimpiange la scuola? Per queste gag penso di sì, ma per altre cose no.
No, non le rimpiango, per esempio, per la viltà di certo personale dirigente, che in occasione per esempio di sciopero degli scrutini, che noi facevamo organizzandolo con determinazione, faceva intervenire l'ispettore, il quale ti chiamava nella sua stanza, si metteva lì a parlarti e ti molceva, faceva l'ispettore come il poliziotto buono, mentre il preside doveva fare il poliziotto cattivo. E ricordo perfettamente uno degli ultimi scioperi degli scrutini che ho fatto, che ci eravamo dati l'intesa, tutti i colleghi, di tenere fino a un certo giorno, oltre a quando fosse cominciata il giorno successivo avremmo poi lasciato, perché la pressione soprattutto degli alunni e delle famiglie che volevano sapere se chi era promosso, chi era promosso, era fortissima. E quindi io ricordo che, vabbè, i colleghi, era 10:30 di sera, 11, basta, non ne potevamo più. E allora io andai dall'ispettore che sedeva in presidenza col preside, eccetera, e cominciai a discuterci. Si cominciò a discuterci fino a oltre mezzanotte, quando disse: ecco, vedi, noi avevamo deciso che avremmo ripreso gli scrutini dopo esattamente nel giorno che è appena iniziato adesso. Finita la mezzanotte, ora noi interrompiamo gli scrutini e andiamo, se crede, a fare gli scrutini. Questo ovviamente si mise a sghignazzare, il preside si arrabbiò terribilmente, l'ispettore si mise a ridere, e il giorno pomeriggio dopo, la mattina dopo, insomma, finimmo i nostri scrutini. Ecco, questa è stata una delle cose più interessanti dal punto di vista, diciamo così, sociopolitico e sindacale che ricordo della vita scolastica.
Ci salutiamo con un brano musicale, cosa ci proponi?
È la ballata del libero mercato, perché è in accordo con la globalizzazione della quale subiamo i contraccolpi dal punto di vista economico, sociale e così via. La ballata del libero mercato, o Lungo il Limpopo, un tango begin.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.